www.redijo.it e la storia continua. Come un fiume in piena, incalzate dalle genti dell'est, nel 407 orde di germani rompono la linea del Reno e dilagano nelle terre dell'impero. La volpe del pollaio. Stilicone, da buon politico, oltre che da grande stratega, cercò di prendere tempo, ammansendo Alarico con la concessione di un'altissima onorificenza romana, sperando così di allontanare per il momento la sua minaccia. Ma faceva i conti senza l'oste, perché questa sua decisione gli costò la reazione dell'imperatore in persona, che iniziò a sospettare del suo generale di una troppo smaccata convivenza con i barbari e si oppose drasticamente alla ratifica della concessione fatta da Stilicone. A questo punto la situazione precipitò. Alarico considerò un oltraggio il mancato adempimento della promessa e su Stilicone si scatenò l'ostilità degli ambienti della corte, che improvvisamente scopriva e usava come arma di diffamazione il fatto che Stilicone non era romano, doc, ma un vandalo, la stessa razza di coloro che stavano in quel momento mettendo la Gallia a ferro a fuoco. Le sue indecisioni erano di certo dolorose, ma come poteva seriamente la volpe proteggere il pollaio? Sospetti di questo tipo costarono cari a quel tempo e nell'agosto del 408 Onorio fece mettere un ordine di arresto contro Stilicone, che raggiunse il generale in una chiesa di Ravenna, dove era andato a cercare asilo. Pochi giorni dopo era già stato messo a morte. Il vandalo avrebbe potuto far marciare contro Onorio le sue truppe, composte soprattutto da barbari, ma commise l'errore di mostrarsi leale quando il suo interlocutore era ormai in preda di una pericolosa paranoia nei suoi confronti. Il disastro era ormai compiuto. Privo di uno stratega di pari levatura, l'Occidente cadde in preda di tutte le forze dissolvitrici che lo minacciarono e nel 410 Alarico, a sua detta proprio per vendicare Stilicone, scese in Italia e saccheggiò Roma, violata da armi straniere per la prima volta dopo 800 anni. Il re Goto voleva andare in Africa, ma la morte lo colse in Calabria, vicino a Cosenza. Il successore, Ataulfo, portò il suo popolo in Gallia. In Spagna, nel frattempo, si erano andati a stanziare i gruppi più compatti e intraprendenti entrati in azione il 31 dicembre del 406, Vandali, Alani o Alani e Svevi. Un altro popolo protagonista di quella calata, i Burgundi, rimase invece acquartierato tra le odierne Svizzera, Alsazia e Germania sud-occidentale. L'Inghilterra si staccò allora definitivamente da Roma e la Bretagna trovò una propria strada, trovandosi in un regno autonomo, autogovernato dai Celti, abitanti originari dell'area. Se a Ravenna il palazzo imperiale avesse riflettuto un po' di più, avrebbe considerato con maggiore attenzione il fatto che, nei giorni convulsi seguiti alla rotta del 31 dicembre 406, chi aveva lottato con maggior successo contro gli invasori non erano state le truppe regolari, sconfitte travolte a Magonza, ma nell'estremo nord i Franchi, i Germani anche loro, ma alleati all'impero. Nemici, amici. Stilicone, da mezzo germano qual era, appare come colui che aveva lucidamente inteso una verità tanto autentica quanto scomoda da trasformare nella linea guida di una vera e propria azione politica. E ciò che, anche nei giorni tumultuosi in cui egli viveva nei secoli passati della gloriosa espansione di Roma, valeva l'antica regola che, se romani non si era, a certe condizioni e per determinate esigenze, romani si poteva anche diventare, in altre parole, per disinnescare, prima che esplodessero, situazioni come quella del 31 dicembre 406. Ed era indispensabile guadagnare non solo all'obbedienza, ma addirittura alla complicità ai nemici della res pubblica nella sua stessa difesa. Quanto più possibile, le gentes, ovvero gli stranieri, almeno quelli più affidabili e disponibili all'integrazione, dovevano diventare federati, e cioè alleati all'impero, nella difesa dell'impero stesso, da quel mondo esterno e sconfinato che sembrava ormai come una fauce infernale. Non far altro che vomitare nuove minacce sotto forma di popoli sempre più alieni e selvaggi. Ma chi erano poi i barbari all'inizio del V secolo? Questo termine, coniato dagli antichi greci per indicare coloro che non sapevano parlare la loro lingua e che perciò erano da considerare inferiori, è incredibilmente vago e inappropriato per definire il mosaico di popolazioni che agli inizi del V secolo si presentano alle frontiere dell'impero romano. Culture, ceppi etnici, linguaggi, credenze, luoghi di provenienza possono differire immensamente tra gruppo e gruppo. Ma la storia non è finita e dell'alternativa mobile ne parleremo nella prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.